Radio Ross Brera, ciao, siamo Cinzia
e Roberto, buongiorno a tutti.
E oggi ad Acqua Tetture vi parleremo di plastica.
Sì, plastica, plastica nei mari, plastica negli oceani, la plastica che ormai invade la nostra vita.
Vogliamo iniziare, tra l'altro, prendendo spunto da una proiezione di un film, Ballando con gli Albatros, di Chris Jordan, che in questi giorni è stato proiettato durante le 4 giornate di Milano Design Film Festival.
Sì, è un film molto particolare. Noi da tempo conosciamo e seguiamo Chris Jordan perché da circa 12 anni si occupa di foto e documentari su quello che sono i consumi della nostra vita quotidiana.
Ed è proprio dalla sua documentazione, dove racconta le dimensioni del consumo di massa, dei sacchetti di carta, dei bicchieri di plastica, dei mozziconi di sigaretta, delle scie degli aerei e le microplastiche soprattutto, da cui poi lui mette in scena e produce questo straordinario film.
Soprattutto le microplastiche, che sono quelle che poi, ahimè, tutta la fauna, la flora marina ingerisce, quindi andando poi a inquinare quello che sono i nostri mari e i nostri oceani, e poi quello straordinario elemento nutritivo che poi finisce sulle nostre tavole, ma che di fatto presenta già tutta una serie di sostanze plastiche al suo interno e quindi con una diminuzione del potere nutritivo e organolettrico.
E Roberto, proprio ti volevo dire che nel film la cosa che più colpisce è il fatto di lui che si occupa di questi continenti di plastica nel Pacifico, ed esattamente è andato a Midway, che è una isola la più lontana da ogni continente, e dove lui praticamente è riuscito a fraternizzare con questi animali, e quindi da qui poi nasce tutto il dramma, se vuoi anche poi poetico, umano e animale, che ci racconta.
Ma sai, devi anche pensare che questo tipo di situazione l'abbiamo creato noi, l'abbiamo creata noi come esseri umani. Cioè, quest'isola presente tra la California e le Hawaii è una roba incredibile, no? Cioè, è grande 3 volte la Francia, sono presenti 1,3 trilioni di oggetti in plastica che pesano 80.000 tonnellate di plastica presente fisicamente lì, e poi ci sono tutto quello che negli anni si sono sgretolate e quindi hanno creato delle microplastiche. Questo sì, è vero, sono dall'altra parte del mondo, sono nell'oceano, ma non è che in Italia siamo messi meglio. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che siamo una penisola e abbiamo uno straordinario perimetro di circa 7.500 km di costa, e quindi bisognerebbe in qualche modo fare una chiamata alle armi per chiedere a tutti di tutelare i nostri mari, le nostre coste dalla plastica, anche perché il mare è una cosa straordinaria, ma quando ci sono le mareggiate o quando ci sono dei grandi cambiamenti climatici come quelli che stiamo vivendo in questi anni, quasi ci si ripercuote contro noi stessi questo atteggiamento di non cura del nostro territorio. Infatti il 95% dei rifiuti del Mar Mediterraneo è composto da plastica.
E proprio riferendomi a quello che tu stai raccontando, volevo sottolineare che uno studio ha già dimostrato, infatti, che 5,25 miliardi di frammenti di plastica galleggiano sulla superficie dei nostri oceani, per un peso complessivo di 270.000 tonnellate. E tra l'altro questo riguarda soltanto una piccola percentuale dei 13 milioni di tonnellate di rifiuti plastici che ogni anno vengono riversati negli oceani, perché il resto in realtà sprofonda nei canyon sottomarini e ai piedi delle scarpate continentali. Quindi forse è giusto evitare chiaramente il più possibile l'uso della plastica usa e getta, E questo è divertente, se voi pensate soltanto che quando andiamo a fare l'happy hour e ci beviamo uno spritz, ci viene dato un bicchiere dove generalmente ci sono due cannucce, un ombrellino ed una bandierina di plastica, che più o meno durano circa un minuto e mezzo, il tempo che poi noi ci facciamo fuori lo spritz. Ed è chiaro che questo non può essere il nostro modello di
No,
consumo.
quello no, c'hai ragione, ma devi anche pensare che finché non c'è un'educazione alla sensibilità su questo tipo di problematiche, che poi sono problematiche che coinvolgono tutti, grandi e piccoli, adulti e meno, giovani e vecchi, e anche su una sensibilizzazione di partecipazione alla salvaguardia dei mari e degli oceani, è veramente un grande problema che prima o poi toccherà ancora in modo ancora più pesante la vita di noi tutti cittadini globali. A proposito di questo, c'è un'associazione internazionale che ogni anno cerca di raccogliere dei denari attraverso delle operazioni di crowdfunding, e si chiama questa associazione Ocean Cleanup, cioè pulizia degli oceani, e raccoglie circa 26 milioni di euro all'anno, in modo che poi questa associazione, attraverso una serie di meccanismi, inizia a testare dei prototipi per la rimozione delle plastiche negli oceani. E questo è un modello, una possibilità, però sicuramente ce ne sono anche altri. Ci sono anche qui da noi al CNR e altre associazioni che stanno lavorando proprio su questo tema, facendo anche un'operazione di sensibilizzazione a partire proprio dai bambini, dai ragazzini, perché sono loro i cittadini globali di un domani.
Comunque ci sono sempre plastiche e plastiche, e quindi più che altro oggi noi dobbiamo cercare di puntare ad un uso razionale che eviti un po' gli sprechi dannosi dell'uso e getta e soprattutto al riutilizzo e al riciclo ecoefficiente. E quindi ripetiamo che è necessario obbligatoriamente un nuovo approccio culturale, che metta sempre in primo piano quella che è la tutela del binomio, che è assolutamente indissolubile, ambiente e salute. Quindi puntare sì sulla quantità della raccolta dei rifiuti, ma anche sulla qualità, ovviamente. E quindi abbinare anche questa gestione al fatto che noi cittadini non dobbiamo essere danneggiati, perché oltre alle ricadute in termini economici che poi alla fine sopportiamo, possiamo avere anche dei veri e propri danni alla salute.
Sì, però devi pensare che non c'è solo questo, secondo me. È giusto il tuo discorso dell'approccio culturale legato alla ricerca, però secondo me, proprio legato alla ricerca, ci sono già in atto tutta una serie di situazioni che potrebbero far sì che, per esempio, ne voglio citare due o tre situazioni che secondo me sono veramente propositive, e quindi danno anche reddito, fanno economia ripulendo il pianeta. La prima che voglio citare è una società svizzera che praticamente dalla plastica ricava, diciamo così, carburante, cioè può praticamente produrre 900 litri di carburante con circa una tonnellata di rifiuti di plastica. È una società svizzera che tra qualche mese sbarcherà anche in Italia. Quindi questo potrebbe essere una soluzione. Una cosa che ho visto di recente durante un nostro viaggio di lavoro, che tu ti ricorderai perfettamente, è che per esempio che a Istanbul il biglietto della metropolitana o lo si paga in moneta o lo si paga attraverso una serie di bottiglie di plastica che vengono inserite all'interno di determinati contenitori, e che quindi il biglietto va a scalare in funzione di quante bottiglie di plastica tu butti all'interno. E quindi anche questo è un modo diverso per far ragionare la gente su il valore dei rifiuti e dello scarto, pur mantenendo pulita quindi la città e avendo un beneficio economico. E l'altro tema che secondo me è proprio importante, di cui tu hai accennato sul discorso della plastica, della salute, che alla fine poi noi rimangiamo attraverso gli alimenti che ci vengono forniti, cucinati e portati sulle nostre tavole è proprio quello che sempre più una serie di aziende italiane ed europee stanno ragionando su come, per esempio, far produrre altri organi e altre situazioni attraverso una seconda vita degli scarti della plastica. E quindi si può partire dal polistirolo verde, dalla pellicola antideperimento, alle gomme bio, all'aerogel e tutta una serie di altri prodotti che possono essere prodotti di scarto derivanti dalla plastica.
Tutto questo è fantastico, però voglio fare mia questa scoperta di una ricercatrice italiana che si chiama Federica Bertocchini, dove da una casualità ha scoperto che il bruco mangia la plastica. Cioè, attraverso questa casualità ha visto che le sue arnie erano piene di larve di parassite e mangiafavi, e quindi per evitare che queste si spargessero per la casa le aveva chiuse in una busta di plastica da smaltire quindi al suo rientro. Mentre invece la sera, quando è rientrata, ha trovato il sacchetto bucorellato e una miriade di bruchi di tarme maggiori della cera, che stavano benissimo, erano ben pasciuti ed erano finiti anche nella lenzuola del letto. Quindi da qui che cosa voglio dire? Ci può essere una speranza in più per salvare i nostri mari, bisogna magari usare una natura generosa che fornisce anche i mezzi per farlo, e quindi l'importante è quello da scoprire quello che è il meccanismo metabolico della molecola a base di questo processo chimico. Comunque, se veramente si trova il bruco che mangia la plastica, mi sembra quasi che un equilibrio natura-uomo in qualche modo possa essere replicato. Ed è comunque una donna, una visionaria, una precaria tra l'altro presso il CNR spagnolo di Santander.
Il problema, ahimè, io sono molto critico su questa situazione, è che fondamentalmente forse noi abbiamo anche le strutture, le persone, le capacità e le professionalità per poter ragionare su dei problemi così importanti e globali che riguardano sì il nostro Mar Mediterraneo, le nostre coste, ma anche diciamo di al di là dei confini nazionali. Il problema vero è che forse poi non c'è l'informazione, non c'è la cultura di essere aggiornati su queste tematiche, e quindi, ahimè, diventa sempre un discorso molto stretto per addetti ai lavori o per visionari, giustamente come hai detto tu prima, che hanno un apporto, un approccio con l'ambiente, con la terra, con la salvaguardia delle nostre risorse ambientali in un modo diverso.
Questo sì, però direi che per ora in realtà restano validi i monchi alla riduzione dell'uso della plastica e alla sostituzione con materiali biodegradabili. Forse questo è proprio l'asset che deve essere comunque seguito obbligatoriamente.
No, questo certo, c'hai ragione, ma il problema è che è sempre come dire, un'imposizione che noi stessi ci dobbiamo dare. Cioè, se tutti, anziché usare bicchieri di plastica o le famose bottiglie di plastica che sono uno degli elementi maggiormente presenti negli scarti di rifiuti, usassimo delle bottiglie che noi ci portiamo come una volta era col vuoto a rendere, o con la possibilità di avere delle bottigliette, anche quelle fatte in alluminio riciclato, dove ognuno di noi la riempie la mattina o anche in ufficio a seconda dei propri bisogni, sicuramente si ridurrebbero in modo drastico quello che sono i rifiuti urbani legati alla plastica. Insomma, questa è un po' anche un'educazione che va data e va insegnata forse fin da piccoli, e invece aiutare le persone più anziane o più vecchie nel capire che lasceremo forse, proseguendo su questa strada, un mondo molto più inquinato.
Questo è il nostro secondo appuntamento. Quindi a questo punto Cinzia
e Roberto naturalmente vi salutano.
Vi salutiamo per ritrovarci alla prossima da Radio Ross Brera. Ciao!
Buon lavoro a tutti!